Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi sarà nostro ospite Vittorio D'Artora da Quartu Sant'Elena, provincia di Cagliari, che ci fornirà tutta una serie di notizie dal mondo dei satelliti e dal mondo delle onde corte. Al termine il consueto spazio per le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, vi potrete ritrovare sul nostro sito www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Vittorio.
Buonasera Dario e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, Vittorio è il nostro esperto di media, segue da vicino sia l'evolversi della situazione delle varie piattaforme satellitare digitale terrestre. E nella fattispecie questa sera ci parlerà, iniziamo a parlare di satelliti, dove ha riscontrato numerose novità, numerosi cambiamenti. Credo, se non vado errato, mi dicevi prima di iniziare a registrare, c'è innanzitutto un cambio di denominazione dei satelliti della linea Eutelsat, no?
Sì, il gruppo francese a partire dal 1 marzo 2012 ha ridenominato tutti i satelliti della sua piattaforma, e praticamente dando a ogni satellite il nome Eutelsat. Ovvero viene associato al nome anche il corrispondente posizione orbitale, e viene inserita anche una lettera che indica l'ordine di arrivo del satellite o addirittura la posizione longitudinale, quindi ovest o est. Ad esempio il satellite Eurobird 1 a 28 gradi est adesso si chiama Eutelsat 28, mentre è rimasto invariato, perché il brand è molto importante e si identifica subito, quello dei satellite Hotbird a 13 gradi est, ma in particolare vengono chiamati adesso Eutelsat Hotbird. Per esempio c'era un Hotbird che si chiamava 6 ed era sempre nella posizione 13 gradi, adesso si chiama Eutelsat Hotbird 13A, distinguendosi con gli Hotbird 8 e 9, che vengono chiamati 13B e 13C, quindi dicendo praticamente con queste lettere anche quando sono arrivati la successione.
Ecco, non si crea un po' di confusione in tutto questo? Poi alla fine saranno costretti a chiamare ex satellite tal de tali o ex e cose del genere?
No, perché questi identificano subito la posizione. Ad esempio l'Atlantic Bird A1 a 12 gradi ovest adesso si chiama Eutelsat 12W, indicando il nome della società, la posizione 12 gradi e W ovest, quindi anche la posizione orbitale.
Ecco, diciamo che poi la linea dei canali dei satelliti di Eutelsat è quella più ricca, perché poi dà la possibilità di ricevere un elevatissimo numero di canali televisivi, è così?
Esattamente, sono in tutto circa 25 satelliti in varie posizioni, soprattutto diciamo nell'Europa e nell'Atlantico. Di questi satelliti possiamo osservare qualsiasi canale. Naturalmente gli Hotbird a 13 gradi ospitano quasi 2500 canali tra criptati e in chiaro. In chiaro sono circa 600. e gli altri satelliti della Eutelsat offrono lo stesso una varietà di canali, di quelli asiatici, inglesi, francesi, soprattutto poi anche quelli dal nord Europa.
Ecco, canali televisivi liberi e ovviamente anche a pagamento, c'è credo una grandissima disponibilità soprattutto di trasmissioni in HD sul satellite, perché offre una larghezza di banda superiore rispetto a quello del digitale terrestre, questo lo va sempre ricordato. Ecco, però tu mi accennavi anche a delle altre novità, innanzitutto per quanto riguarda Casa Astra, no?
Sì, Casa Astra, in particolar modo i satelliti a 19,2 gradi est, chiuderanno le trasmissioni in analogico il 30 di aprile, quindi finisce diciamo la famosa pionieristica banda analogica satellitare che aveva all'inizio degli anni 90 praticamente dominato fino alla fine del periodo quando è cominciato il digitale.
Ecco, un'era che era iniziata proprio con il Copernicus e con Astra.
Esattamente, e adesso viene conclusa proprio da Astra, dove ci sono ancora attualmente circa 40 canali in lingua tedesca, e molto probabilmente queste 40 frequenze saranno utilizzate per ospitare moltissimi più canali che naturalmente uno su ogni frequenza.
Ecco, però visto che il tempo per questa prima parte volge al termine, io direi di chiudere anche con l'altra notizia molto importante, soprattutto per chi ama la lingua inglese, no?
Sì, perché è stato attivato da pochissime settimane il satellite Astra 1N a 28,2 gradi est, e che sostituisce il vetusto Astra 1D che non si poteva ricevere in Sud Europa. Questo è importante perché carica al suo interno tutti i canali in chiaro inglesi, dalla BBC alla ITV, al Channel 4, al Channel 5, con tutti i vari canali di film, telefilm e documentari, quindi circa una quarantina di canali in lingua inglese che trasmettono delle trasmissioni molto interessanti, e soprattutto chi conosce la lingua inglese potrà apprezzare questo satellite. Che...
Ecco, ma Astra è nato essenzialmente come società lussemburghese, invece poi possiamo sintetizzare brevemente cosa è questo, un accordo anglo-tedesco?
Esattamente, come si tratta invece della Eutelsat, un accordo più che altro franco-tedesco.
Ecco, dall'altro capo del telefono ho da Quartus Antelena Vittorio D'Artura, se sei d'accordo facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Certamente.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quartus Antelena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artura, col quale nella prima parte della nostra chiacchierata abbiamo parlato di sviluppo in campo satellitare, una interessantissima piattaforma questa digitale insieme a quella del digitale terrestre, ma sicuramente molto più interessante perché, come dicevamo prima, il digitale sul satellite gode di una maggiore e più ampia larghezza di banda che consente ad esempio di trasmettere in alta definizione un maggior numero anche di informazioni a pacchetto, no? Come si suol dire, che vengono trasmessi contemporaneamente alle trasmissioni televisive, canali televisivi e radiofonici, ovviamente anche. Chiaramente però c'è da aggiungere che non è solamente questo il mondo dei media è ancora per noi, soprattutto appassionati di radioascolto, riguarda ancora il mondo della radio, la cara e vecchia radio che continua ancora a disporre di onde medie, onde corte, bande tropicali, frequenze probabilmente ai più ancora ignoti, però sono delle frequenze che vengono ancora utilizzate per coprire territori vastissimi, e questo mi riferisco soprattutto, che so, ai paesi che vivono ai tropici, paesi in via di sviluppo, dove con un solo impianto trasmittente si coprono, come dicevo prima, dei territori molto vasti, ecco, ci sono delle emittenti, mi dicevi Vittorio, che godono ancora di un anno a disposizione ancora di un vastissimo servizio per l'estero e interni, no, su onde corte?
Sì, ti vorrei segnalare una tua vecchia conoscenza, la KBS da Seul, che dalla Corea del Sud trasmette la programmazione ancora in lingua inglese, purtroppo non più in lingua italiana, in lingua inglese, in lingua francese e in lingua spagnola, ottimamente ascoltabile in Europa perché ci sono dei ripetitori in Inghilterra e in Austria. Ti do ancora alcune frequenze interessanti. Per il programma francese abbiamo dalle 21 alle 22 ora UTC su 3995 kHz, ed questa trasmissione viene da Skelton in Inghilterra. Alle ore 22 fino alle 22.30 abbiamo il programma sempre sulla stessa 3955 in lingua inglese. Potrei continuare con la trasmissione in lingua spagnola, questa viene trasmessa dai ripetitori di Sashville in Canada, però si riceve abbastanza bene in Europa, dalle 6 alle 7 di mattina su 6045. Continuiamo con sempre il mondo asiatico, dove abbiamo Radio Thailand, che ricordo un ascolto abbastanza semplice, diciamo, quando la trasmissione viene effettuata da Udon Thani, che ha parecchi kilowatt di potenza. Dalle 18 alle 20 ora UTC possiamo ascoltare un programma in lingua inglese su 9680 kHz e dalle 20.30 alle 20.45 su 9535 kHz. Una invece molto complicata, difficile, però si può tentare l'ascolto, è la Voice of Mongolia, che trasmette per l'Europa un programma in lingua inglese dalle 10.30 alle 11 e un secondo programma dalle 15.30 alle 16 ora UTC su 12.085 kHz. Un emittente invece dall'Asia, ancora abbastanza facilmente ascoltabile, e che tra le altre si può sintonizzare anche via satellite con i satellite Hotbird, è la Voice of Vietnam. Il programma in inglese si può ascoltare bene dalle 18 alle 18.30 su 5.955, perché il ripetitore si trova in Austria, a Mosbrunn, e dalle 19.30 alle 20, sempre su 5.955, in lingua francese. Si può tentare anche l'ascolto in lingua spagnola dalle 18 alle 18.30 su 7.280 kHz, ma in questo caso il ripetitore si trova direttamente in Vietnam, ma il tentativo si può sempre fare. Tra le emittenti asiatiche vorrei finire nella segnalazione di All India Radio, che trasmette molteplici programmi in lingua inglese per tutto il mondo, ma in modo particolare per l'Europa e per l'Inghilterra. Trasmette dalle 17.45 alle 19.45 UTC sulle frequenze di 7.550, 11.670, 7.410, 9.445 e 11.580. Queste tre ultime frequenze sono soprattutto per l'Africa Nord.
Ecco, poi c'era una frequenza storica della All India Radio, 11.620, che è stata cancellata da un pezzo?
Sì, esattamente, perché non risulta sulle schede, almeno europee.
Ecco, queste ultime trasmissioni della All India Radio sono, le consiglio a tutti, perché sono molto pittoresche. Oltre alle informazioni in lingua inglese c'è moltissima musica indiana, molto esotica, molto interessante, no? Da ascoltare, vero Vittorio?
Esattamente, consiglio anche una seconda trasmissione che va in onda dalle 20.45 alle 22.30, sempre in lingua inglese, su 7.550, 9.445, 11.670, e i programmi di All India Radio sono corredati anche da delle caselle postali piuttosto interessanti, che mi ricordo di aver ascoltato tempo fa, erano sempre abbastanza pittoresche, come hai detto tu, Dario.
Ecco, purtroppo Vittorio, ahimè, il tempo è nostro. A disposizione è terminato. Noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, ti ringraziamo delle interessantissime notizie che hai fornito ai nostri ascoltatori e ovviamente speriamo di riaverti di nuovo qui in trasmissione, Vittorio.
Senz'altro, un saluto a te Dario e a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
5 case editrici statunitensi sono finite nel mirino del Dipartimento della Giustizia americano per aver fatto cartello allo scopo di alzare i prezzi degli e-book. E quanto riporta il quotidiano statunitense Wall Street Journal, gli editori coinvolti sono Simon & Schuster, Hachette, Penguin USA, Macmillan, HarperCollins. Nella querela potrebbe finire però anche Apple, dato il suo ruolo nello stabilire i prezzi di vendita dei libri elettronici. Il caso è sorto perché gli ebook sono sottoposti a un regime di vendita diverso dai libri tradizionali. Questi ultimi vengono infatti venduti a un prezzo all'ingrosso deciso dagli editori, circa la metà del prezzo di copertina, al quale si aggiunge il margine del venditore. Gli ebook invece sono offerti tramite il modello agenzia suggerito a suo tempo da Steve Jobs, ovvero le case editrici stabiliscono direttamente il prezzo finale di cui il venditore ottiene il 30%. Secondo il Wall Street Journal, il metodo era stato adottato dalla Apple per impedire ad altri operatori come la Amazon, che praticava una politica di prezzi molto aggressiva, di dominare il mercato grazie ai forti sconti. Il risultato però è stato quello di far diventare gli ebook più costosi, motivo per cui il Dipartimento di Giustizia americano ha deciso di aprire un'inchiesta. E intanto proprio a Roma invece in questi giorni c'è stata una tavola rotonda sul futuro del libro. Siamo sicuri di aver perso 700.000 lettori, o piuttosto possiamo dire che leggono da altre parti? Che è in corso un cambiamento con le tecnologie digitali? La questione viene da Riccardo Cavallero, direttore generale di Mondadori Trade, mentre per Massimo Turchetta, direttore editoriale di Libri Trade della RCS, il vero cambiamento è che le forme alternative alla lettura sono diventate più attraenti e fruibili. Naturalmente ci si riferisce al web. Intanto il cofondatore di Facebook acquista New Republic, Chris Hoog, e rileva anche la quota di maggioranza del magazine politico. Il cofondatore di Facebook, Chris Hoog, acquista la quota di maggioranza in New Republic, magazine centenario dedicato alla politica americana. Diventa l'editore e direttore del magazine, che pubblica anche un'edizione giornaliera online. Chris Hooks, 28 anni, ha fondato Facebook ad Harvard nel 2004 insieme a Mark Zuckerberg e Dustin Moskovitz. Ha lasciato nel 2008 quando si è impegnato nella campagna elettorale di Barack Obama, creando il sito mybarackobama.com. Confindustria Cultura nei giorni scorsi l'aveva chiesto a gran voce. Il tanto discusso regolamento dell'Agicom sul diritto d'autore avrebbe dovuto, secondo gli auspici del presidente Marco Polillo, essere approvato quanto prima, possibilmente a marzo, per evitare ulteriori ritardi. E puntualmente, secondo l'ANSA, l'autorità ha annunciato di voler dare il via libera al testo prima della scadenza del suo mandato, che avverrà a maggio. Contrario all'approvazione della delibera ci sarebbe solo il consigliere Nicola D'Angelo, convinto della scarsa opportunità di regolamentare un tema così delicato per via amministrativa. Prima che il regolamento possa ottenere il via libera, però, il presidente dell'Agicom Corrado Calabrò dovrà apparire in Parlamento, dove è stato convocato per una audizione prevista per il 21 di questo mese, dopo che il senatore Luigi Vimercati del Partito Democratico aveva inviato all'autorità una lettera sollecitando chiarimenti sulle voci di un'accelerazione in corso del processo di approvazione. Attualmente i riferimenti normativi sono carenti, la legge in materia risale al 1941, quando non c'era non solo internet ma nemmeno la televisione, quindi per molti sarebbe preferibile fare prima una nuova legge sul diritto d'autore che tenga conto anche del dibattito europeo in corso sulla questione e dell'evoluzione del diritto d'autore legata alle nuove possibilità fornite dal web. La bozza di regolamento dell'Agicom aveva fatto molto discutere nell'autunno scorso, anche per i possibili riflessi sulla libertà di espressione, dei poteri di oscuramento dei siti per violazione del diritto d'autore che l'autorità sembrava intenzionata ad attribuirsi bypassando l'autorità giudiziaria. e se questi poteri possono lasciar discutere, consigliamo a quanti ci ascoltano di visitare il sito web dell'Agicom, perché fra le cose più interessanti di cui si occupa l'Agicom c'è la possibilità di scaricare un modello attivo online per poter proporre dei ricorsi per servizi non richiesti offerti dagli operatori telefonici alternativi quali Telecom, Vodafone, Wind, eccetera eccetera. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.